Alana e Gary corrono e si rincorrono, si avvicinano e si allontanano, si seguono e si scontrano nella San Fernando Valley del 1973. Licorice Pizza, il nuovo straordinario film di Paul Thomas Anderson, è tutto qui, in un movimento di corpi frenetico e irresistibile, capace, come nient'altro al mondo, di mettere in scena un sentimento. In questo racconto libero, frammentato e personalissimo, il regista di Ubriaco d'amore, Il filo nascosto, dimostra ancora una volta di essere uno dei più grandi autori del cinema americano contemporaneo, forse l'unico a credere ancora nelle immagini come motore primario e irrinunciabile dell'azione, come spinta in grado di sostenere, da sola, il peso del mondo possibile che viene evocato. Nella puntata di ABC Cinema con Blowout, che sta per iniziare, parleremo appunto di Licorice Pizza e di Paul Thomas Anderson, e lo faremo assieme a Roberto Manassero, caporedattore di Cineforum.it, firma di Film TV e My Movies, ma anche autore di una bellissima monografia edita da Bietti e pubblicata nel 2015, dal titolo Paul Thomas Anderson, frammenti di un discorso americano. Buon ascolto, iniziamo! Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento di AB Cinema con Blowout, il programma della Cappella Underground di Trieste in collaborazione con Radio City Trieste. Qui con voi Marco Catenacci, Francesco Ruzier, Enrico Cecovin in compagnia di Roberto Manassero. Ciao Roberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi dell'invito.
Roberto Manassero, appunto, vabbè, tra le altre cose, caporedattore del sito cineforum.it, firma di Film TV e di My Movies, e nello specifico autore qualche anno fa di un libro su Paul Thomas Anderson edito da Bietti, che ora andremo ad integrare appunto con l'uscita di Licorice Pizza. Parleremo dell'ultimo film di Paul Thomas Anderson, che è ovviamente ancora un grande, grandissimo film. Insomma, Roberto, ti chiedo subito una cosa. Dopo un capolavoro come Il filo nascosto, che era veramente fatto di interni, di prigioni, di fantasmi, e in cui l'amore, cioè la relazione amorosa, era osservata quasi in tutta la sua velenosa dipendenza, ecco che arriva Licorice Pizza, quindi un film che è quasi di segno opposto, cioè libero, luminoso, talmente libero che, come giustamente scrivi anche tu nella recensione che potete trovare su cineforum.it, non ha quasi bisogno di una trama, di una progressione narrativa in senso tradizionale, come se veramente bastassero le immagini, no, a raccontare questo sentimento d'amore che è forte ma anche rapsodico. Quindi Alana Kane e Gary Valentine sono due personaggi che sono inediti ma allo stesso tempo richiamano tantissime altre figure nella filmografia di Paul Thomas Anderson, e mi chiedevo appunto come li collocheresti all'interno del suo percorso.
Ma è un percorso che in qualche modo Anderson non ha mai abbandonato. Qui confronti a due, le relazioni che una volta erano soprattutto relazioni padre-figlio, poi col tempo sono diventati relazione uomo-donna o anche uomo-uomo, però sempre sotto una idea di relazione scomposta, scombinata, sono tipici del suo cinema. Il riferimento immediato che viene guardando Licorice Pizza è a Ubriaco d'amore, Punch Drunk Love, che è un film del 2002, se non sbaglio, di Paul Thomas Anderson, in cui c'era una storia d'amore tra un personaggio che era interpretato Adam Sandler, che era vagamente psicotico, vittima di una famiglia tutta al femminile che lo torturava psicologicamente, e che si innamorava di una donna a suo modo misteriosa, libera, che lo amava senza chiedere nulla in cambio, no? E fin da allora c'era questa idea dell'amore quasi come uno scontro, all'apice della tenerezza tra i due amanti. Lui, in una battuta famosa, le diceva una cosa del tipo: vorrei sfasciarti la faccia a forza di mazzate, no? Quindi insomma questa idea del rompere le cose, dell'andare a sbattere le cose, dell'essere imprigionati, c'è sempre. Il cinema di Paul Thomas Anderson è tutto giocato sulle contraddizioni, sugli opposti che in qualche modo si attraggono. Una cosa che si è notata per chi segue un po' la critica, per chi legge gli articoli su varie riviste, è che bene o male si sono scritte le stesse cose di questo film, cioè un film dove tutti corrono, dove si va uno incontro all'altro oppure si va uno lontano dall'altro, dove ci si scontra, dove si va a sbattere, dove per l'appunto l'amore è sbilenco perché c'è un personaggio di 16 anni che si innamora di una ragazza di 25, la ragazza di 25 che si vergogna un po' a essere attratta da un minorenne, insomma, però ci sono i minorenni che si comportano come adulti. Sembra di stare un po' nel mondo dei Peanuts, no? Dove non c'è una diversificazione e dove tutto quanto è apparenza, ma non l'apparenza tipica di un mondo hollywoodiano, anche se poi c'è tutto il côté hollywoodiano, no? Che tutto sommato è anche la parte meno interessante del film, onestamente, ma l'apparenza di quello che uno pensa di se stesso, no? Che è tutto giocato sulle illusioni e sull'immagine che noi ci rimandiamo specchiandoci. Non a caso il film inizia con un piano sequenza dove la prima cosa che Alana fa per Gary è farlo specchiare con uno specchio. Quindi insomma, rispetto alla questione passare da un film all'altro, io credo che Anderson, dopo un'esperienza comunque complicata come quella del film Nascosto, perché è un film girato quasi tutto on location a Londra, dentro un vero palazzo con veri appartamenti, con anche diversi problemi legati alla direzione della fotografia, tant'è che quel film lì non ha una firma sul direttore della fotografia, che credo che avesse voglia lui di tornare a fare un tipo di cinema un po' più leggero, a casa sua, nella San Fernando Valley, con una voglia, un piacere di raccontare le cose, solo che non è che possiamo permetterci di vedere da Paul Thomas Anderson una commedia, un coming of age che possa andare su Sky. Quindi insomma, alla fine il trailer con David Bowie faceva pensare che avesse potuto girare una classica commedia d'amore, poi in realtà il film, come buona parte dei film di Paul Thomas Anderson, non succede nulla, non si capisce nulla e non capisce perché. Poi un po' che lo vedi dici, ah però che figata, insomma.
Esatto. Esattamente, tra l'altro hai già citato appunto la San Fernando Valley che mai come in questo film forse è stata, è protagonista, cioè è ricca di spazi, di personaggi, ma anche proprio di proiezioni, di immagini, di tipi che appartengono forse più al cinema che alla vita. Cioè penso per esempio al William Holden camuffato, appunto, interpretato da Sean Penn, che è proprio un tipo cinematografico, tant'è che poi nella vita del film compie i gesti del cinema. Quindi nello specifico di Licorice Pizza mi chiedevo e ti chiedo, ti giro la domanda, qual è un po' il ruolo della città, il ruolo di questi spazi che, come abbiamo detto insomma precedentemente, sono di segno opposto rispetto a quelli del film precedente, del film Nascosto.
Assolutamente, San Fernando Valley è proprio il luogo dove Anderson è cresciuto e che credo anche nato, perché suo padre era un famoso attore di serie B, di spettacoli televisivi, però della zona di Cincinnati, che però a un certo punto provò la carriera a Hollywood fallendo abbastanza subito, però poi appunto ha sempre vissuto ai lati dell'industria hollywoodiana, dell'intrattenimento, e quindi in qualche modo ha sempre filmato, soprattutto a partire da Ubriaco d'amore, in parte in Boogie Nights, meno in Magnolia, questa città aperta con gli spazi troppo ampi, i viali troppo larghi, gli ambienti cementificati. Vi dico questo aneddoto: un amico che abita in America, è andato a visitare Los Angeles e mi ha mandato una foto della San Fernando Valley con questo commento: se non fosse per le palme sarebbe come la bassa bergamasca. E c'era questa foto con un vialone, con un centro commerciale, un semaforo e delle macchine che passavano. Allora, ci vuole il cinema per rendere bello quel posto lì, perché altrimenti nessuno starebbe in quel posto. E lui ci riesce, e ci riesce soprattutto in questo film, dove per l'appunto i colori, le atmosfere, i suoni, le luci, le ombre, tutto fa pensare all'idea di entrare in un mondo realistico, in un mondo che però è illusione al tempo stesso, ma che il cinema rende possibile. Come diceva Deleuze, il filosofo del cinema anche, il cinema è quella forma di discorso, parafraso, è quella forma di discorso che ci ricorda che il mondo esiste. Per cui noi, vedendo un mondo del genere, che è chiaramente un mondo fittizio, qui ancora di più perché poi c'è il filtro della memoria, del passato, della ricostruzione storica, però ci ricordiamo di quanto può essere bello il mondo, di quanto può essere interessante camminare in una strada e muoversi all'interno della strada. Io ho avuto qualche settimana fa il piacere, il privilegio di intervistare Anderson, e l'intervista è finita su FinTV, e lui, parlando proprio di questo argomento, diceva: certo, se girassi film a New York sarebbe tutto più facile, perché le strade sono strette, sono molto raccolte, e quindi è facile, ed è bellissimo, non a caso New York è la città del cinema con Parigi, diciamo così, girare film in quell'ambiente, perché è tutto raccolto, è come una grande scenografia naturale. Invece Los Angeles è ampia, è troppo larga, e quindi bisogna lavorare sul movimento, sugli spazi, sulla dinamica, sulla relazione. Da qui il fatto che i personaggi corrono, si muovono, entrano in conflitto, si relazionano, quindi il piano sequenza, il montaggio alternato, il campo e il controcampo, quindi cinematograficamente è un mondo da ricreare da zero.
Sì, assolutamente. Poi appunto anche in questo film torno un attimo ai personaggi adesso, ma più che ai personaggi esco un attimo dalla dimensione così diegetica e parlerei del cast, nel senso che Anderson si è sempre circondato un po' di un entourage di attori che hanno dato effettivamente il loro apporto nel film, ma che allo stesso tempo sono personaggi e attori diretti in modo riconoscibilissimo da Paul Thomas Anderson. E qui, in questo caso, la scelta di far esordire appunto il figlio di Seymour Hoffman, il suo attore feticcio, forse tragicamente scomparso, e anche una delle sorelle Haim, delle quali, anzi in realtà nel film poi ci sono tutte e tre, però come protagonista una delle sorelle Haim, che delle quali insomma Paul Thomas Anderson ha curato tutti i video recenti praticamente, sembra un film fatto in famiglia. Quindi come vedi l'autorialità delle scelte proprio di casting e della direzione degli attori di Paul Thomas Anderson in questo Licorice Pizza?
Io lo vedo come abbastanza emblematico di chi è Paul Thomas Anderson all'interno dell'industria cinematografica. Siamo tutti abbastanza d'accordo, a parte qualche voce controcorrente, che vabbè, ci può anche stare sempre, che sia insieme a Tarantino forse l'ultimo grande autore del cinema americano, soprattutto in un'epoca in cui il cinema americano non sforna più grandi autori, in cui Spielberg, Scorsese sono ancora in grado di dire la loro, e in cui grandi autori come Coppola hanno smesso, adesso forse tornano, vabbè, ma è o Lynch che deve lavorare in TV, insomma, e quindi onestamente il cinema americano non ha prodotto nulla di interessante, veramente forte, ha fatto cose interessantissime da un punto di vista del mercato, dell'interazione, della multimedialità, su questo non ci piove, però il grande autore non esiste più, insomma, e gli ultimi due rimasti sono per l'appunto Tarantino e Anderson. Rispetto però a Tarantino, Anderson non è mai stato in grado di essere così fondativo, così influente, no? Tarantino è l'ultimo grande regista che anche il non appassionato di cinema conosce, o quantomeno ha sentito parlare dei suoi film e lo sa identificare. Anderson no. Anderson mi dà l'idea di un autore che vive un po' isolato, che utilizza ovviamente grandi attori, budget non astronomici, però nemmeno con due lire, gira in pellicola, che oggi è una cosa che si possono permettere giusto 5-6 registi, e tanto più con questo film ha scelto in qualche modo di fare un film personale, come hai detto giustamente tu, in cui c'è tutti gli elementi del suo cinema, in cui questa voglia di rinunciare per forza di cose a una trama vera e propria diventa quasi una sfida, no? Se volete anche un po' un vezzo, e quindi questa idea di fare un film personale è compatibile, è coerente con l'idea di chiamare per l'appunto il figlio del suo attore prediletto, l'attrice del suo gruppo prediletto, dove tra l'altro l'ho saputo poco tempo, poche settimane fa, pochi giorni fa, che appunto la mamma delle sorelle Haim era la sua insegnante d'arte, insomma, proprio qua, che possono anche... il film è ispirato a dei racconti sulla vita di un attore bambino, di un amico di Paul Thomas Anderson, quindi è in parte... Non è autobiografico perché è ambientato nel 73, Anderson è nato nel 70, per cui però ci sono degli elementi che portano un po' all'autobiografia dell'autore, questa idea del fatto che il protagonista è molto legato a un fratellino minore che compare ogni tanto come figura periferica del film, però ha dei momenti, dei primi piani, dei piani di reazione dove sembra quasi che dietro quel bambino si celi il regista. Quindi insomma c'è una dimensione molto intima, molto personale, che credo sia anche una di quelle cose che fa un po', irritare i detrattori di Anderson.
Io volevo adesso un attimo ricollegarmi al libro che citava Marco in apertura, che è Paul Thomas Anderson, Frammenti di un discorso americano, uscito ormai 7 anni fa, se non sbaglio nel 2015, in cui appunto analizzavi tutti i film di Paul Thomas Anderson fino a Inherent Vice, e lo facevi in una maniera molto interessante, secondo me, nel senso che di ogni film tu analizzavi un movimento, una figura, uno spazio e un concetto. Quindi volevo chiederti, rispetto a questi parametri, come inseriresti, incaselleresti Licorice Pizza, e se secondo te Licorice Pizza ha effettivamente un suo movimento, una sua figura, un suo spazio, un suo concetto, oppure se va un po' a pescare da quello che ha fatto prima Paul Thomas Anderson in carriera?
Allora, dico subito che il libro lo aggiorneremo.
Infatti non dovrebbe... si trova più, perché cioè io ce l'ho da quando era uscito, però Marco voleva prenderselo in questi giorni.
Un paio di copie le ho ancora, insomma, non lo so. Credo sia esaurito per altri motivi che non siano quelli dell'aver venduto troppo. Quindi vabbè, questo. Poi la questione quel libro lì ha due difetti. Uno, il titolo, perché c'è scritto Frammenti di un discorso americano, e il film successivo a Vizio di Forma, Anderson l'ha girato in Inghilterra, per cui dovremmo in qualche modo cambiarlo.
Frammenti di un discorso.
Esatto. E poi questa cosa del fatto che è tutto legato dei singoli movimenti, e diventa difficile poi trovarne altri, no? Più fa film, più i movimenti si devono ripetere. Vabbè, in questo film c'è molto del cinema che lui ha fatto prima, inevitabilmente. Ci sono delle cose un po' diverse. Ad esempio, mi è piaciuto molto il modo in cui in certe scene allarga la macchina da presa, usa lo zoom, per esempio la scena del ristorante quando Alana va dal suo capo politico, che è lì col fidanzato, ma che non può dire a nessuno che è il suo fidanzato, e intanto la macchina da presa mostra questa figura di investigatore o giornalista di gossip che vuole incastrare, e lo fa con un'apertura del movimento di macchina, con lo zoom, che era una roba tipica di Altman, ad esempio, di come gira in Nashville, e insomma Altman è il suo modello principale. Lui nell'intervista appunto che gli ho fatto mi diceva che questo film, il suo pensiero fisso è stato a Billy Wilder, e non gli sembrava di aver pensato molto ad Altman, però in realtà c'è parecchio, come sempre nel suo cinema, del regista di cui è stato un po' anche un po' l'erede, un po' il figlioccio, diciamo così. Ci sono due elementi che tornano, e che però sono cioè uno che torna e uno che mi sembra piuttosto nuovo. Quello che torna è ovviamente il piano sequenza. Il film si apre con un duplice piano sequenza in cui si vedono Alana e Gary che si incontrano la prima volta, e lei una scena famosa, bellissima, già famosa, bellissima, in cui lei mostra a lui uno specchio, e la macchina da presa precede lui, poi la precede lei, li segue, dà un'idea di uno spazio a 360 gradi, che è una cosa tipica del cinema contemporaneo, che è dovuta anche al fatto che oggi come oggi un piano sequenza lo puoi girare, farlo durare anche quanto ti pare, perché una volta invece che giravi in pellicola eri costretto a fare piani sequenza non più di 11 minuti. Lui gira in pellicola, ma poi montando in digitale possono truccare le carte come meglio gli pare. In realtà non dura 11 minuti, per cui non è questo il problema, però questa idea dello spazio ampio, dello spazio totale, è dovuto al fatto che le macchine da presa sono molto più leggere, anche quelle in pellicola, e bla bla bla. Però appunto il piano sequenza come ingresso, come avvicinamento ai personaggi, no? Questo rinunciare al montaggio per rispettare il tempo, lo spazio, la presenza dei personaggi. Proprio questo è parte di quello che dicevamo prima, dell'idea di creare un mondo dove è bello stare, un mondo puramente cinematografico, dove per l'appunto la scelta della ripresa unica non spezza, non invade la relazione tra i due personaggi. E l'altra figura che torna, che onestamente non ricordavo altri esempi nel cinema di Anderson, è il controluce, le ombre, o meglio i corpi scontornati che diventano silhouette. Sono due momenti d'amore vero, di intimità, di vicinanza del film. Uno è quando appunto Alana e Gary sono stesi su un materasso d'acqua che è chiaramente illuminato dal basso, e sono si vedono le mani che si sfiorano, ed è un campo molto bello. E l'altro è, credo, il momento più bello del film, quando Alana saluta, abbracciando una di queste figure apparentemente inutili che compaiono nel film, che è appunto il fidanzato del candidato sindaco, che non può rivelare a nessuno la sua omosessualità, che rivela tutta la sua tristezza per vivere nell'ombra, e la ripresa appunto due personaggi in ombra che si abbracciano e si avvicinano. È molto bello, no? Perché oggi il cinema americano ha completamente eliminato la sessualità, che è bandita su tutti i livelli, insomma, non c'è più il corpo, non ci sono più. E qui Anderson sembra quasi prendere alla lettera questa cosa, e quindi elimina i corpi, li rende delle silhouette, però ci ricorda che i corpi in realtà esistono, perché si possono toccare, si possono abbracciare, si possono sfiorare.
Mm-hmm. Sì, veramente molto interessante, soprattutto anche... in realtà, ripensando a quello che hai detto prima sul fatto che di fatto stanno un po' dicendo tutti le stesse cose di questo film, in realtà di cose da dire anche diverse dal fatto che tutti corrono e ce ne sono molte, ecco, quindi questo qua è sicuramente molto interessante. Una cosa che anche mi interessava chiederti è un po' secondo te quanto arriva all'interno di un discorso appunto che sta facendo Paul Thomas Anderson col cinema, che punto del discorso è questo film? E un po' anche, cioè nel senso, quanto va a ripescare dal proprio passato, dalla propria filmografia, e quanto invece è un balzo in avanti per effettivamente raccontare qualcosa di nuovo? E allo stesso tempo volevo chiederti come uno spettatore dovrebbe prepararsi al meglio per vedere Licorice Pizza, se non l'ha ancora visto e se non ha visto tutti i film di Paul Thomas Anderson.
Bah, allora, vedere tutti i film di un regista lo facciamo noi che siamo dei malati, ma insomma, certo, non è obbligatorio. Abbiamo la fortuna di fare della malattia una specie di lavoro. Allora, la questione del punto in cui è, onestamente mi piace pensare di non farmi più questa domanda, nel senso che qualcuno ha scritto, qualcuno mi dica di grazia dove sta l'autorialità di uno che gira Vizio di Forma, Il Filo Nascosto e The Master, e io potrei rispondere, e chi cappero se ne frega, l'autorialità, nel senso che a Billy Wilder nessuno chiedeva il conto perché aveva girato La Fiamma del Peccato e poi che ne so, Arianna, e poi quindi un noir, una commedia, un'operetta in stile viennese tipo Il Valzer dell'Imperatore e poi L'Asso nella Manica. Insomma, questo è un po' un figlio malato dell'autorialismo, per cui ogni film debba per forza avere qualche elemento. In realtà poi gli elementi ci sono, perché appunto l'abbiamo detto, le coppie di personaggi sfasati, il fatto che questi personaggi sono sempre, negano la loro sessualità, perché anche qui il sesso manca del tutto, è tutta una cosa idilliaca, però al tempo stesso i corpi ci sono, lei mostra il seno, loro vanno appunto a sbattere di continuo l'uno contro l'altro, e il film in realtà è pieno di doppi sensi sulla sessualità, ma anche molto pesanti, molto molto pesanti. Licorice Pizza indica è come qualcuno saprà, è la marca di una catena di dischi, c'è una catena di dischi degli anni 70, vuol dire LP, cioè i 33 giri, il licorice pizza, il vinile, perché è nero come la pizza, però vuol dire anche un'altra cosa molto molto volgare che non dirò, ve la dirò poi in privato, e idem il titolo che il film ha avuto durante la lavorazione, che si chiama Soggy Bottom, che è il messaggio pubblicitario, lo slogan pubblicitario che usa Gary per vendere i suoi materassi ad acqua. Soggy bottom vuol dire culetto bagnato, e ha tanti riferimenti, alcuni anche pesantemente sessuali. Insomma, è tutto un'analisi di un mondo, di un linguaggio, di anche sempre nel segno della contraddizione, dell'ambiguità. Rispetto all'uso che per esempio Anderson ha fatto nel passato, qui c'è la prima volta un entrare nel passato e nella storia che non ha una dimensione storica vera, cioè di relazione tra i personaggi e la storia degli Stati Uniti. Penso appunto al petroliere che raccontava la nascita del capitalismo americano, The Master che raccontava il dopoguerra, il secondo dopoguerra, e Vizio di Forma che raccontava lo shock, diciamo così, della violenza della famiglia Manson nella Los Angeles della fine degli anni 60, quindi la fine della controcultura in qualche modo. Questo ci porta negli anni 70 in una dimensione totalmente privata e totalmente immaginaria, da qui appunto il legame con i personaggi della storia del cinema. Marco citava William Holden, qualcuno ha visto Tom Waits interpretare una sorta di revisione di, qualcuno ha detto Sam Peckinpah, però The Guardian ha dichiarato che Mark Robson in realtà più che Sam Peckinpah. Poi c'è Lucille Ball, che è famosa ultimamente perché Nicole Kidman l'ha interpretata nel film di Sorkin. Ci sono varie figure del cinema grandi e misconosciute, per cui c'è tutta una dimensione che è un po' tagliata fuori dalla storia, che però, volendo, qualcuno l'ha fatto, è interpretabile come una sorta di riflessione sul fatto che gli Stati Uniti vivono in una sorta di eterna adolescenza, di eterna dimensione. Io credo che l'elemento che più forte è sempre questa dialettica tra l'immaginario e la realtà, no? Cioè, per esempio Vizio di Forma era tutto su questo elemento, tra il fatto che il personaggio era sempre perduto nei fumi della marijuana, ma poi doveva sempre riportarsi a una dimensione realistica per capire quello che gli stava attorno. E qui c'è la scena, ad esempio, della crisi petrolifera, che è molto bella, perché appunto Gary vive nel suo sogno d'amore e nel suo sogno imprenditoriale di poter fare soldi col materasso, quindi se ne frega altamente della crisi petrolifera, e invece Lana gli ricorda che senza petrolio la plastica per fare i materassi non ce l'avranno mai, e quindi c'è sempre qualcosa che viene riportato a un principio di realtà, no? Che poi è il motivo per cui i personaggi sbattono sempre per terra l'uno contro l'altro, qui c'è però una voglia forse di mettere i corpi in controluce e celebrare proprio la fissità dell'immagine, l'immaterialità dell'immagine, quindi il cinema sostanzialmente. Non ho risposto alla domanda su cosa dovrebbe fare uno per andare a vedere Licorice Pizza. Innanzitutto, sperando che gli piaccia, accettare l'idea che una storia non va per forza da A, B a C, e quindi è fatta di tanti elementi. Non deve aspettarsi chiaramente una storia d'amore, come forse il trailer sembrava far prevedere. C'è una storia d'amore, ma sostanzialmente nel film non succede nulla, cioè ci sono tanti piccoli episodi che si aprono e si chiudono e danno più il sentimento del tempo più che l'evoluzione di una storia d'amore.
Va bene, allora il tempo purtroppo è finito, grazie di cuore Roberto per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
E arrivederci alla prossima puntata di ABCinema con Blowout. Ciao.